buon ascolto del podcast. Questa è Radio Popolare. Ti piace? Abbonati. 90 euro all'anno per un progetto libero. Vai su radiopopolare.it. Non cominciamo senza di te.
Il presidente francese Emmanuel Macron ha nominato di nuovo Le Cornu come primo ministro, lo ha annunciato l'Eliseo pochi minuti fa. Farò di tutto per riuscire in questa missione, dobbiamo porre fine a questa crisi politica, ha scritto sui social il premier Le Cornu, che aveva presentato le dimissioni lo scorso lunedì. Cessate il fuoco in Medio Oriente, circa 200.000 le persone di ritorno nel nord del territorio palestinese, l'attesa ora è per la ripresa della distribuzione degli aiuti e il rilascio degli ostaggi. Più incerto cosa succederà dopo dal ritiro delle truppe di Netanyahu, che hanno iniziato ad arretrare, al disarmo di Hamas che schiera miliziani nelle strade abbandonate dall'esercito di Tel Aviv. Il Nobel per la pace a Corina Machado, leader dell'opposizione venezuelana a Maduro, perseguitata dal regime. L'Accademia di Svezia con questo profilo fa una scelta in continuità con i Nobel degli anni precedenti, figure di spicco che si battono contro regimi autoritari. I sindacati bocciano la manovra dopo l'incontro col governo, una legge inutile che non avrà alcun impatto sulla crescita, dice la CGIL. Il ministro Giorgetti però ha fretta, martedì via libera per inviare entro la scadenza le tabelle a Bruxelles. Buonasera e bentrovati da Legna Cavaliere con l'edizione delle 22.30 di Radio Popolare, Popolare Network. Andiamo in Francia, dove il presidente francese Macron ha nominato di nuovo Le Cornu come primo ministro, l'ha annunciato l'Eliseo. Macron aveva promesso di nominare un primo ministro entro venerdì sera dopo le dimissioni a sorpresa appunto di Le Cornu arrivate lo scorso lunedì, ed è di pochi minuti fa l'annuncio della nuova nomina. Da Parigi con noi collegato c'è Francesco Giorgini. Buonasera Francesco, come ci spieghiamo questa nomina di Le Cornu dopo le dimissioni di lunedì?
Buonasera Ilenia, buonasera agli ascoltatori. Beh sì, ce le spieghiamo con forse il fatto che l'ultimo dei macronisti, appunto Sébastien Le Cornu, era anche l'ultimo di quelli di cui Macron poteva fidarsi. Ricordiamo che in questa settimana che è passata tra le dimissioni di lunedì mattina di Le Cornu e la rinomina venerdì sera dello stesso Le Cornu, nel frattempo due ex primi ministri di Macron, Gabriel Attal, Edouard Philippe, hanno uno chiesto un passo indietro del presidente, l'altro addirittura le sue dimissioni, e questi sono erano i suoi principali colonnelli fino a qualche mese fa. Quindi Le Cornu, forse per mancanza di meglio e per testimonianza dell'isolamento sempre più grande in cui governa o tenta di governare Macron, Le Cornu anche perché ha negoziato per tutta la settimana con i partiti che non vogliono andare alle elezioni, cioè a dire il blocco centrale che secondo i sondaggi finirebbe massacrato da nuove legislative, ma anche i repubblicani, cioè la destra tradizionale, e i socialisti che sono quelli che possono decidere di fatto del destino di questo governo Le Cornu 2, che si presenterà in Parlamento, primo Consiglio dei Ministri lunedì, poi discorso di politica generale. Il presidente ha fatto sapere che darà carta bianca per la formazione del governo a Sébastien Le Cornu. Ricordiamo che sulla formazione del governo che Le Cornu si è dimesso lunedì scorso perché di fatto si era scatenata una crisi all'interno del centrodestra sulla lista dei ministri, e il Partito Socialista ha fatto sapere che la condizione minima per non censurare immediatamente questo nuovo governo Le Cornu è la sospensione della riforma delle pensioni che aumenta l'età pensionabile da 62 a 64 anni, sospenderla attualmente che è a 63 anni perché è progressiva. Sapremo come andranno le cose a partire da lunedì, appunto, quando Le Cornu già in questo weekend presenterà la lista dei ministri, poi lunedì farà il discorso di politica generale, vedremo se include anche la sospensione della riforma delle pensioni. Linea studio.
Grazie mille Francesco. Francesco Giorgini da Parigi. Andiamo a Gaza, dove da stamattina non cadono più le bombe israeliane. Alle 11 italiane l'esercito di Netanyahu annunciato l'entrata in vigore del cessate il fuoco concordato con Hamas ed è iniziato un esodo dal sud al nord della striscia. Le immagini diffuse dai media internazionali mostrano una lunga colonna di persone che camminano lungo la costa in direzione di Gaza City, che è stata al centro dell'ultima fase dell'invasione israeliana. Sami Abu Omar è un cittadino di Gaza e si trova a Khan Yunis, nella parte sud della striscia. Questo è quello che ci ha raccontato nelle ore in cui iniziava il cessate il fuoco.
Nelle zone dove ci sono ritirate ancora le resta, soprattutto nella zona est di Khan Yunis, quando stanno ancora sparando, non fanno avvicinare a nessuno. Nel zone praticamente Gaza City stanno tornando la gente, perché da Gaza City sono ritirate gli israeliani dal centro della città. Ci sono migliaia e migliaia di gente che stanno ritornando, poi questa gente poverina sono già, era soltanto una settimana, 10 giorni sono venute al sud e ora stanno tornando al nord. Situazione ancora non è tanto tranquilla, però c'è la gente che sta meglio perché siamo salvati la vita. One con bombardamento continuo, tutte queste cose. Ora dobbiamo recuperare se stesse, soprattutto abbiamo bisogno di un recupero psicologico, un recupero mentale, perché ci abbiamo sofferto tantissimo. Abbiamo sofferto la fame, abbiamo sofferto il genocidio, massacri, difficoltà di ogni genere, mancanza di acqua, mancanza di cibo, mancanza di tutto, mancanza di vita, perché abbiamo perso tutti i nostri ricordi, tutte cose belle, non ci sono rimaste niente case, niente strade come erano prima, dove si andava con le famiglie, ristoranti, alberghi, bar, caffè, abbiamo perso tutto, però possiamo ricominciare di nuovo, basta che ci danno questa serenità e andiamo avanti, perché noi come popolo palestinese non possiamo renderci mai, stiamo lottando da 78 anni, vogliamo vivere un futuro in pace.
Nei prossimi giorni è atteso lo scambio tra ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi, compreso negli accordi voluti da Donald Trump. Stamattina il Ministero della Giustizia di Israele ha diffuso la lista delle 250 persone che dovrebbero uscire dalle sue carceri. Tra loro, come previsto, non c'è Marwan Barghouti, il dirigente che più di altri potrebbe riunire le fazioni palestinesi e che nei mesi scorsi era stato irriso in prigione dal ministro israeliano di estrema destra Ben Gvir. Netanyahu oggi ha detto che si arriverà al disarmo completo di Hamas, se sarà raggiunto in modo pacifico tanto meglio, se no sarà raggiunto con la forza, ha aggiunto il primo ministro israeliano, mentre da Hamas un portavoce ha dichiarato che l'organizzazione non darà pretesti all'esercito di Tel Aviv per riprendere la guerra. Sentiamo Anna Momigliano, giornalista del Corriere della Sera.
Se tutto va liscio, dovremo aspettarci un ritiro parziale ma rapido dell'esercito israeliano, la restituzione di tutti gli ostaggi, la liberazione di prigionieri palestinesi, anche se appunto non sono proprio quelli che non solo Hamas ma anche l'NP avrebbe voluto. Questa prima fase di questo piano ha buone possibilità di riuscita. Bisogna vedere se qualcuno prova a farla saltare, perché non c'è solo Hamas. Prima di tutto Hamas ha una prima linea di giovani miliziani che non è detto che obbediscono agli ordini. E in secondo luogo mica c'è solo Hamas, c'è la islamica, c'è il fronte popolare. Ci sono anche vari gruppi tribali lontanamente legati ad Al-Qaeda e all'ISIS. Di situazioni che possono far saltare il banco ce ne sono. Detto questo, la vera fragilità del piano non è nella prima fase ma nelle sue implementazioni successive, e dove sono io personalmente pessimista non è neanche il medio termine ma il lungo termine, che si trova una soluzione per porre fine allo spargimento di sangue, viva Dio, però poi non si fa il passo successivo, che è cercare una soluzione politica alla questione palestinese.
Il premio Nobel per la pace 2025 alla fine non è andato a Trump, come il presidente americano avrebbe voluto, ma è stato assegnato a Maria Corina Machado, leader dell'opposizione venezuelana a Maduro. L'opposizione venezuelana è perseguitata dal regime venezuelano e la scelta di dare il Nobel a Machado conferma la linea adottata dal Comitato per il Nobel negli ultimi anni, cioè quella di premiare gli oppositori di regimi autoritari, spiega Riccardo Nori, presidente di Amnesty Italia.
È stato riconosciuto l'impegno di una persona che, al di là delle idee che persegue, è stata oppressa per essersi battuta per il rispetto dei diritti in un paese in cui sono violati gravemente da tempo, tant'è che c'è un'indagine aperta da parte della Corte Penale Internazionale. Lei stessa ha visto violato il suo diritto a partecipare alle elezioni del 24, molti suoi collaboratori sono finiti in carcere, quindi mi pare di poter dire che in contesti diversi continua questa tradizione iniziata direi nel 21, in cui il comitato del Nobel per la pace conferisce questo riconoscimento a persone che all'interno del loro paese sfidano l'autoritarismo e regimi repressivi.
A quali altre figure ti riferisci?
Penso a Maria Ressa nelle Filippine nel 2021, poi i Nobel dati nel 22 a soggetti non governativi russi e ucraini, a quello dell'anno scorso a Narges Mohammadi in Iran, quindi è una bella galleria di personaggi.
Sono sotto shock a un premio per un intero movimento, sono state le prime parole di Corina Machado dopo aver ricevuto la notizia del Nobel per la pace. Con lei si sono congratulati in tanti e lo ha fatto anche Trump. Machado è una figura politica vicino a Trump e ai repubblicani americani.
Maria Corina Machado è la leader dell'opposizione venezuelana più radicale, quella vicina ai repubblicani statunitensi. In passato non ha scartato nemmeno l'intervento diretto di Washington per risolvere la situazione politica del suo paese. Nel 2024 non ha potuto candidarsi alla presidenza per il veto del governo in elezioni che hanno visto vincitore Nicolás Maduro, senza però che fosse possibile mai verificare la trasparenza del risultato. A differenza del candidato sconfitto, González Urrutia, esule in Spagna, la Machado ha guidato l'opposizione dalla clandestinità in un momento molto delicato per il Venezuela. Forte del sostegno di Trump, con il quale condivide la stessa visione in politica estera, resta nel bene e nel male il simbolo della lotta per il ripristino della democrazia nel paese sudamericano. Machado non ha proprio un profilo da Nobel per la pace. L'Accademia ha sicuramente voluto dare visibilità alla situazione venezuelana per parlare di diverse emergenze: la deriva autoritaria nelle democrazie, il sostegno che fa una lotta pacifica, il ruolo importantissimo delle donne nell'opposizione ai regimi. Il Venezuela era fino a stamattina l'ennesimo conflitto dimenticato. Con la scelta squisitamente politica dell'assegnazione del Nobel a Machado, si sono accesi i riflettori su una crisi politica ed economica che potrebbe degenerare presto in conflitto.
Abbiamo sentito Alfredo Somoza, adesso restiamo in America perché Donald Trump minaccia ancora i dazi alla Cina. Sto valutando un massiccio aumento delle tariffe sui prodotti in arrivo negli Stati Uniti, così ha scritto sui suoi social il presidente americano, che accusa Pechino di atti ostili. Trump ha aggiunto che avrebbe dovuto incontrare il presidente cinese Xi Jinping tra due settimane all'APEC, il vertice della cooperazione economica Asia-Pacifico, ma che ora non c'è più motivo di farlo. Le parole di Donald Trump hanno avuto un effetto immediato sui mercati. Wall Street ha reagito con un brusco calo, facendo precipitare gli indici azionari. Il Dow Jones ha perso l'1,63%, mentre il Nasdaq, che raccoglie migliaia di titoli del settore tecnologico, è sceso del 3,02%. Andiamo in Ucraina. I raid russi degli ultimi giorni hanno distrutto più della metà della produzione nazionale di gas naturale dell'Ucraina. Secondo fonti citate da Bloomberg, Kiev ha comunicato ai suoi alleati all'inizio di questa settimana che un massiccio raid russo nelle regioni di Kharkiv e Poltava il 3 ottobre ha distrutto circa il 60% della produzione di gas del paese. Se gli attacchi continueranno, l'Ucraina prevede di dover importare circa 4,4 miliardi di metri cubi di gas entro la fine di marzo per sopravvivere all'inverno, a un costo di quasi 2 miliardi di euro secondo le fonti, cioè equivale a quasi il 20% del consumo annuo dell'Ucraina. Sentiamo il commento del nostro collaboratore Sabato Angeri.
Allora, si stima, secondo Bloomberg, che l'attacco del 3 ottobre a Poltava e a Kharkiv ha distrutto circa il 60% della produzione di gas ucraina, che si è aggravata ancora oggi con gli attacchi alle infrastrutture energetiche a Kiev. Quindi la prima stima che si è fatta è di circa 2 miliardi di costo per l'Ucraina per importare poco più di 4 miliardi di metri cubi di gas per riscaldare la sua popolazione nel prossimo inverno. Soldi che ovviamente l'Ucraina non ha e che riportano al centro la questione degli asset russi congelati, che è infatti quella di cui ha parlato oggi Zelensky con la presidente della BCE Christine Lagarde.
Andiamo in Italia con le elezioni regionali e comizi finali in Toscana. Prima del voto Poco fa è finito quello di Salvini a Firenze. A sinistra invece sembrano superati i contrasti tra PD e Movimento 5 Stelle sulla figura di Gianni. Il governatore uscente Giuseppe Conte si sono stretti la mano oggi durante un evento a Scandicci. Per il campo largo però ci sono altri problemi. In campagna un assessore della Giunta, De Luca, è passato a Forza Italia e Tajani ora chiama gli scontenti. Sentiamo il servizio da Roma, Anna Bredice.
Un Salvini che sembra il clone di Vannacci ha ripreso tutto il repertorio del generale che ha organizzato la campagna elettorale della Lega in Toscana. Matteo Salvini ha appena finito di parlare sul palco di Firenze con tono aggressivo nei confronti non tanto della sinistra quanto di Landini, che dovrebbe andare a casa, secondo lui, insieme agli stranieri, a chi si oppone al nome di mamma e papà sui registri delle nascite, oltre ad urlare dal palco poco prima che ci salisse anche Meloni, la quale ha un altro punto di vista, che di armi per l'Ucraina non se ne devono mandare, tantomeno soldati. E poi un evviva Trump ad una donna che sul balcone aveva la bandiera palestinese ha urlato di mettere quella americana. Poco distante un presidio di 300 persone che protestano contro la presenza a Firenze di Meloni, Tajani e Salvini. Una destra aggressiva, Salvini con questi toni, Tajani con quelli di chi cerca di catturare i voti al centro, mettendo in cattiva luce il moderato Gianni, sostenuto dai 5 Stelle. Passando all'altro schieramento dato per vincente in Toscana, oggi Conte ha fatto una comparsata nella regione, giusto per una stretta di mano col candidato presidente. Poca cosa in realtà, manca un palco con tutti i leader del campo largo a sostegno di Gianni. Per il leader dei 5 Stelle questo è il primo incontro elettorale con Gianni, giusto per dichiarare che con lui non ha mai litigato e che in Toscana bisogna vincere. E questo in realtà è ciò che spera il campo largo, con una candidatura che è arrivata non proprio sull'onda dell'entusiasmo. Si spera in una vittoria che dia la volata alle altre regioni a novembre, Puglia e Campania. In quest'ultima Forza Italia sta facendo campagna acquisti in quell'area che ha sostenuto De Luca, che ora non vuole seguire Roberto Fico. L'assessore uscente all'agricoltura è passato da Italia Viva a Forza Italia e De Luca, nonostante abbia ottenuto di avere per il figlio la segreteria del PD nella regione, rimane sempre freddo se non critico nei confronti di Roberto Fico. Linea allo studio.
E per questa sera è tutto, vi segnaliamo che domani le news della notte andranno in onda alle 23.30 dopo la diretta del nostro spettacolo al Teatro Carcano di Milano. Il giornale radio di Radio Popolare torna domani mattina alle 7.30 e un buon ascolto da Ilenia Cavaliere.